that's my favorite song. Le 9.05, partiamo quest'oggi dall'ambiente. Perché? Perché stiamo cercando, come dire, di commentare questa campagna elettorale e di analizzarla un po' da diversi punti di vista, cercando di capire un po' come sta funzionando su varie questioni chiave, importanti, centrali. Saluto e ringrazio il nostro primo ospite di questa mattina, che è Ermete Realacci. Buongiorno Ermete, ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
La tua valutazione, come dire, dal punto di vista anche, come dire, la fondazione Simbola che tu presiedi è un think tank importante da questo punto di vista. Come sta andando questa campagna elettorale, tra l'altro in un momento storico molto complesso?
Ma se parliamo di come la campagna sta affrontando, devo dire non solo l'ambiente, ma in particolare il tema della crisi climatica, che poi è molto legato al tema dell'energia, è difficile essere soddisfatti. Ora, per capirci, in questo momento neanche Jack lo squartatore direbbe che è contrario all'ambiente, no? Magari direbbe che usa coltelli riciclati, acciaio trattato in maniera ecologica, eccetera, no? Quindi è chiaro che questo spazio non c'è più. Però il fatto vero è che non c'è assolutamente un nesso, ovviamente c'è una differenza qui fra il centro-sinistra e la destra, fra queste affermazioni e poi le politiche concrete. Per esempio, è chiaro a tutti e affermano tutti che la sfida delle rinnovabili è centrale anche per affrontare la questione della dipendenza dal gas russo? Non mi pare. Perché è chiaro che se l'Italia non avesse frenato sulle rinnovabili, noi siamo inchiodati alla percentuale di fonti rinnovabili che avevamo nel 2014, no? Sarebbe oggi più forte, le famiglie avrebbero bollette più basse, le imprese avrebbero bollette più basse e saremmo più indipendenti come paese. Su questo non mi pare che ci sia chiarezza, anzi, alcuni tirano fuori anche, insomma, delle balle cosmiche, tipo grandi piani nucleari. Adesso vorrei che facessimo i conti tutti con la realtà. L'anno scorso nel mondo la potenza nucleare installata è diminuita di 2000 megawatt e la potenza rinnovabile è aumentata di oltre 190.000 megawatt. Per il referendum? Perché ci sono fortissimi movimenti ambientalisti? No, banalmente, perché le rinnovabili costano di meno, fanno pagare di meno le bollette e si rendono più forti dal punto di vista economico. Invece vediamo che, per capirci, sia da varie parti, diciamo, penso a Salvini o a Calenda, si rilanciano improbabili piani nucleari che nessuno vuole fare, perché nessuno vuole investire sul nucleare. Chi ce l'ha magari se lo tiene, perché la situazione è difficile e averci quella fonte di energia può essere utile, ma nessuno fa investimenti molto grandi sul terreno del nucleare. E questo a seguire vale su tutte le cose. Poi spesso, ecco, tu citavi i lavori fatti dalla Fondazione Simbora, no? Si fa fatica anche a vedere la forza che il nostro paese ha in tanti settori. Voglio fare un solo esempio per capirci. Se io lei, non mi ricordo se ci eravamo del tuo o del lei quando eravamo per radio, ti chiedessi qual è la più grande acciaieria al mondo che ha neutralizzato le emissioni di CO2, dubito che qualcuno saprebbe rispondere. Poi questa acciaieria è italiana, è l'Arvedi, è la più grande acciaieria italiana, è l'unica grande acciaieria che ha neutralizzato le sue emissioni di CO2, ma nessuno gli ha dato grande credito. Se questa cosa fosse successa in Francia, la conferenza stampa l'avrebbe fatta Macron, dicendo: volete vedere la forza della Francia? Ecco, venite a vedere gli impianti di Arvedi, no? Questo è vero in tanti settori, ma questa nostra politica stanca, estenuata e rissosa fa fatica a vedere i punti di forza del paese.
E contemporaneamente osserviamo le persone, come dire, che stanno, le persone, le aziende, le grandi aziende che stanno producendo energia, fare profitti enormi, e tra l'altro ci giunge notizia che non pagano nemmeno le tasse, diciamo così. Questa è la cosa a cui stiamo assistendo, e forse anche, come dire, la risposta alla domanda che ci poniamo quando ci domandiamo perché non torniamo al secondo conto energia di Romano Prodi e alle rinnovabili, Mette.
Sì, io diciamo, penso che allora furono commessi degli errori di sovraincentivazione delle rinnovabili, perché bisognava favorire la nascita di un'industria anche nazionale, che adesso può nascere. L'Enel sta realizzando in Sicilia il più grande impianto per la produzione di moduli fotovoltaici d'Europa, no? Allora questo non ci fu attenzione su questo, e non ci fu attenzione sul fatto che l'obiettivo era far rientrare le rinnovabili nel mercato, renderle convenienti. Oggi sono convenienti.
Vedi? Sì,
io sto rispondendo da Alghero, perché sono uscito finalmente a prendere qualche giorno di vacanza, no? E l'altro giorno la Nuova Sardegna, ora in Sardegna sono due giornali, l'Unione Sarda, che sta conducendo una campagna forsennata contro le rinnovabili e a favore di un metanodotto fuori dal tempo e fuori dall'economia, che porti il metano in Sardegna, diciamo, e che attraversi tutta la Sardegna, cosa che non esiste, diciamo, dal punto di vista delle possibilità economiche. E poi c'è la nuova ieri l'altro giorno aveva in prima pagina un'immagine, la notizia più importante, di Aldomar, che è un'azienda che ha sede ad Olbia, che produce un ottimo tonno, peraltro se non metto pubblicità ce ne sono tanti di tonni buoni, diciamo, no? Che sta facendo assunzioni e che punta sulle rinnovabili, perché le rinnovabili fanno alleviano i conti delle imprese, no? Allora cominciamo a facilitare questo, e anche questo vale anche per le famiglie. La maniera migliore per aiutare le famiglie rispetto alla crisi dell'aumento dei prezzi dell'energia è favorire l'efficienza energetica e le rinnovabili.
Ermete Galacci, buone vacanze e grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie e buon lavoro.
Alle 9.15 continuano le nostre interviste in regime di par condicio. Oggi presentiamo la candidatura di Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Giovanni, buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati.
Giovanni Donzelli, raccontiamo i punti qualificanti della candidatura e del programma.
Beh, sicuramente è necessario in questo momento difendere gli interessi nazionali, a partire dal lavoro, a partire dall'economia, dalle difficoltà che hanno le nostre famiglie, troppo spesso ad arrivare alla fine del mese, e le nostre aziende a rimanere aperte. Una sinistra ancora un po' ideologizzata vede ancora un confronto interno tra datori di lavoro e lavoratori, parla di mensilità in più che non sa chi le dovrebbe pagare, tasse ulteriori. In realtà siamo tutti alla stessa parte della barricata, purtroppo, sia i lavoratori che i datori di lavoro sono in questo momento tutti nel tentativo di salvare l'economia italiana da una situazione internazionale e nazionale non semplice. Quindi è necessario diminuire le tasse sul lavoro e non solo, è necessario spostare dalla logica dei bonus e degli aiuti a tempo perso, inutili e non fruttuosi, a lasciare un po' di più i soldi nelle tasche degli italiani. Al tempo stesso poi ovviamente ci vuole anche la difesa dell'interesse nazionale su tematiche importanti e nevralgiche. Se avessimo ascoltato di più Fratelli d'Italia quando parlavamo di indipendenza energetica e alimentare, forse oggi non saremmo in queste condizioni.
Ecco, a questo proposito c'è, come dire, problematiche molto stringenti che hanno a che fare con la vita delle persone, che hanno a che fare con le bollette, con il caro vita e altre questioni molto molto gravi. Voi a questo proposito che ricette avete?
Sicuramente ci sono gli interventi a lungo termine, penso noi a differenziare le fonti di approvvigionamento energetico. Noi non siamo contrari al nucleare di ultima generazione, anzi l'Italia è all'avanguardia su questi progetti e dovremmo rafforzare ancora di più questa possibilità, come è necessario anche diversificare le nazioni da cui provengono le nostre fonti energetiche, perché altrimenti rischiamo di ritrovarci, come ci stiamo ritrovando ora, a essere dipendenti da una singola nazione. In più in Italia e nella nostra Toscana abbiamo anche la possibilità di valorizzare delle fonti alternative, penso alla geotermia, in Toscana una risorsa fondamentale che non è stata sfruttata come poteva essere sfruttata. Nell'immediato però invece si possono fare tante cose per diminuire le bollette, alcune tecniche tipo calcolare diversamente il prezzo della bolletta, il tetto massimo, non parlo del tetto massimo europeo che anche questo è un intervento utile, ma parlo banalmente di fare interventi simili a quelli che hanno fatto in Spagna e in Portogallo, tra l'altro non governi di destra, in cui hanno diciamo così, non solo scollegato l'energia dal gas, ma al tempo stesso hanno anche stabilito che bisogna pagare la bolletta i cittadini in base al costo reale dei fornitori, mentre qui in Italia si parla tanto di extra profitti delle società energetiche, ma non ricordiamo che queste società sono di proprietà buona parte pubblica, quindi in questo momento abbiamo lo Stato che sta guadagnando sulle difficoltà dei cittadini, insostenibile. Quindi la prima cosa da fare è diminuire tutto quel, bloccare completamente tutti quelli che sono i guadagni dello Stato da questa situazione, quindi via l'IVA dall'aumento delle bollette e al tempo stesso anche invece di provare a tassare gli extra profitti, dove lo Stato è parte attiva di queste società energetiche, non ci deve avere nessun tipo di guadagno lo Stato dall'aumento delle bollette.
I temi caldi riguardano anche, come dire, le accuse che vengono rivolte di guardare al passato, in qualche modo un passato che ha a che fare col fascismo, eccetera. Voi che cosa rispondete su questo campo?
Ah, guardi, io ho visto solo dei candidati del Partito Democratico che inneggiavano alla rivoluzione d'ottobre, che erano antisemiti e dicevano follie. I nostri candidati sono tutti ben ancorati nel futuro. La scusa del fascismo è la scusa che tirano fuori in campagna elettorale per provare a delegittimare l'avversario perché non hanno argomenti seri da portare all'Italia. D'altra parte la sinistra ha governato 11 degli ultimi 12 anni e siamo in queste condizioni. Il declino non è un destino, ci si può ribellare al declino, si può provare a cambiare il destino dell'Italia e questo si può fare guardando al futuro. I conti col passato noi non abbiamo bisogno di farli, non abbiamo mai avuto come Fratelli d'Italia nessun tipo di torcicollo. A sinistra stanno guardando ancora al passato per provare a trovare un modo per convincere i propri elettori, ma mi sembra che gli italiani non ci caschino più.
Lei dove è candidato e in quale maniera? Raccontiamo questo però.
Io sono candidato in Toscana in due dei tre collegi plurinominali della Camera dei Deputati, quindi mi si può votare votando Fratelli d'Italia, sia a Firenze, provincia Città, Pisa e al tempo stesso anche Prato, Pistoia, Lucca e Carrara.
Giovanni Donzetti, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori. When I think of all the things my mother said, when I think of all the feelings I heard from her, oh, in many, many ways, I'm still a young boy, waiting patiently for 4 p.m. Strong as death, and I loved her when she was unkind, and I loved her, a dangerous man. Sometimes when I look up at the sky, she's beyond, she still treats me young. Sometimes is she waiting in the garden for us to play? Yes, in many, many ways, I'm still a young boy, with all these questions in my petrol blue eyes.